Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
Orizzonti Magazine, il confronto con la parola, con Giancarlo Catella e Carlo Legnani.
Cari ascoltatori, buongiorno. Siamo al 14 di aprile, ma soprattutto siamo all'inizio della Settimana Santa, settimana importante, un'occasione soprattutto per dire buona Pasqua a tutti. Lo facciamo adesso e lo faremo alla fine, ma è un'occasione per riflettere su cosa sarà questa settimana, vero Don Giuseppe?
Certamente, settimana, innanzitutto un saluto a tutti e cominciamo, come ci ha detto Giancarlo, ad augurare una buona Pasqua vivendola questa Pasqua. Ecco quando diventa buona, quando la viviamo nella verità del nostro mondo interiore, del nostro cuore. Una settimana dalla tradizione ambrosiana chiamata autentica, e quindi l'augurio di buona Pasqua non può che essere che un augurio di autenticità. È il nostro cuore che rende vero questo mistero che celebriamo, perché è il cuore che lo accoglie, si lascia ravvivare, trasformare dall'incontro con il crocifisso risorto.
Ecco, due partecipanti alla trasmissione di stamattina, li avete già sentiti, io e Don Giuseppe, abbiamo Lorenzo alla console. Non possiamo mancare di salutare il nostro conduttore capo, che è ancora
carissimo Carlo,
in ripresa.
Ciao. Risorgi anche tu in fretta, eh?
No, come risorgi vuol dire che...
Risorgi in salute.
Ma sicuramente risorso, anzi è andato in vacanza questo weekend, per cui...
Non
diciamo
svegliamo
che
i segreti.
Sta bene. Perfetto. Cominciamo con il Vangelo di ieri. Ma io mi aspettavo l'entrata trionfale in Gerusalemme con le palme, gli olivi, eccetera, eccetera. Invece mi sono trovato un Vangelo che era un po' pesantotto, ecco. No, e lei fa una faccia strabuzza agli occhi, ma dopo ne parliamo. E come mai non c'era quella della festa delle...
Allora, attenti bene, la liturgia è così ricca che addirittura ha previsto per la prima domenica delle Palme, quella che introduce la Settimana Santa, ben due liturgie. Tra l'altro, una piccola parentesi, se avete in mano o se non avete, cercate i testi proprio delle preghiere del Messale di questa settimana, che sono dei capolavori, dei piccoli gioielli. Penso anche al prefazio della messa che ho appena pregato poc'anzi. Ebbene, le due liturgie sono tutte e due tratte dal capitolo 12 di San Giovanni, dove si racconta, dopo la domanda, questo è il capitolo 11, non verrà egli alla festa? Sì che viene. Viene a Betania, dove esattamente 6 giorni prima della Pasqua, appunto, Maria, di sorella di Lazzaro, compie questo gesto. Ecco perché non posso dire che è pesantotto. Semmai è pesantotto il commento che ne fa il buon Giuda, il quale calcola, il quale non ha sicuramente in mente né di amare Cristo né di amare i poveri, come dice. Lei, Maria, sorella di Lazzaro, che si è sentita amata da Cristo, ecco che compie un gesto, diremmo noi persino esagerato, ma nell'amore non c'è niente di esagerato, nell'amore ci si dona totalmente, ed è un gesto che in qualche modo prefigura ciò che Cristo farà. Lei ha sparso sui piedi di Cristo un unguento prezioso del valore calcolato dello stipendio di un anno di un operaio, quindi immaginate,
cioè, stimato in 15.000 euro qualcuno ha detto,
ecco, dovremmo così dire, no? Ci siamo oggi
stipendio, quindi, di un anno basso, uno di
qualcosa di
precario,
di esagerato, no? Per dire ti voglio bene, ti amo Gesù, a differenza di Giuda che non mette al centro Gesù ma se stesso e calcola. Allora è bello, Gesù viene a Pasqua a Betania, che vuol dire casa dell'amicizia, e con amicizia e con amore è accolto da Maria, da Marta e da Lazzaro in questo banchetto. Subito dopo, il capitolo 12, il versetto 12, ecco che abbiamo l'altra entrata di Gesù, questa in Gerusalemme, e che solitamente questa liturgia è riservata per una santa messa, quella in cui si benedicono gli ulivi e si commemora l'entrata di Gesù in Gerusalemme. Mi piace sottolineare questi due luoghi, perché possono essere due nomi della Pasqua: Betania, casa dell'amicizia; Gerusalemme, città della pace. Che cos'è la Pasqua? Che cosa possiamo augurarci a Pasqua se non questa amicizia profonda con Cristo, e che diventa un'amicizia che crea relazioni tra di noi, e il dono di una pace di cui abbiamo bisogno? Quest'anno, forse lo dicevo già l'altra volta, avremo la doppia coincidenza che a Pasqua la celebriamo tutti, cristiani ed ebrei, e quanto è auspicabile che da questa Pasqua possa nascere la pace di cui il mondo ha bisogno.
Anche se sono due concetti di Pasqua diversi.
Sono due concetti di Pasqua diversi, ma tutte e due vedono l'intervento di Dio in nostro favore. L'intervento di Dio che viene a liberare il popolo dalla schiavitù d'Egitto. L'intervento di Dio che viene e fa risorgere Cristo dal sepolcro, ed è il primo dei risorti, perché anche noi possiamo, come Cristo, passare dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, perché Pasqua vuol dire appunto questo. E qui, se posso spendere una piccola parola, attenti carissimi fedeli a viverla bene la Pasqua nei tre giorni della Pasqua, che sono il Venerdì Santo, lo inizieremo giovedì sera, ma è già venerdì, in cui celebriamo la consegna d'amore di Gesù. È Lui che liberamente lì nel Cenacolo si consegna, e poi nella preghiera del Getsemani si consegna al Padre per amore. E tutto questo, che dice la sua profonda volontà, si vede poi nella morte in croce, quando davvero Gesù su quella croce stende se stesso. E poi la Pasqua di resurrezione, come dicevo, del Padre che dona lo Spirito e rialza, risveglia Cristo alla vita nuova.
Lei, come al solito, mi ha bruciato tre domande No, perché è troppo esaustivo. No, una domanda però ce l'avrei. Ma verrà alla festa? Non verrà alla festa? Si chiedono, ma se lo chiedono quelli che hanno creduto in Gesù, che sono nella...
Non si capisce perché immediatamente prima c'è l'accenno, quello che abbiamo, il Vangelo della Messa del giorno di ieri e la conseguenza di quello che abbiamo letto la domenica prima, risurrezione di Lazzaro e decisione di Caifa di mettere a morto Gesù. Ma lì davanti a Caifa si vede che ci sono ormai due gruppi di giudei: quelli che credono in lui e quelli che non credono in lui. Tutte e due sono desiderosi di vederlo, forse i primi che credono per andare con Gesù, per vederlo ancora, magari perché si aspettano qualche altro miracolo, prodigio, eccetera, e gli altri per arrestarlo.
Sì, sì, infatti, ma però...
Per cui...
Mentre invece il gesto di Maria è un gesto che spiazza, no? Che ci interroga, tant'è vero che è un po' la contrapposizione fra il gesto di Maria e l'atteggiamento di Giuda. È quasi come l'amore irrazionale contrapposto a un freddo razionalismo al quale noi siamo forse più portati, tant'è che generalmente tutti siamo portati a dire ma era il caso, no? Oppure vuol dire che per avere fede bisogna fare gesti di esagerati,
così. Proviamo a tradurre.
Strani.
Proviamo a tradurre la fede con l'innamoramento. Se uno è realmente innamorato di una persona, compie dei gesti che diremmo noi, per usare il tuo aggettivo, sembrerebbero un po' irrazionali.
Sopra le righe, insomma.
Ecco. Sopra le righe, esagerati. È questione di amore. Allora, probabilmente il povero Giuda non ha capito di essere amato da Gesù. E di lì a poco lo tradirà. Anche se Gesù, con quel boccone dell'amicizia, gli ha offerto ancora amicizia. Ma Giuda, chiuso in se stesso, nella freddezza del suo cuore, non coglie l'amore che Gesù gli dà, gli offre. Anche nel supremo istante, lo sentiremo proprio giovedì sera, amico, quando gli dà il bacio, per questo sei qui, amico ti chiama ancora, nel momento supremo del tradimento. Mentre questo gesto è ricordato in tutti e quattro i Vangeli. Per la precisione, in Luca 7 è una peccatrice che compie questo gesto, e lì Gesù dice: poiché ha molto amato, molto di più sarà richiesto. Molto amore gli è donato, cioè viene perdonata. Mentre Marco, Matteo e Giovanni lo collocano proprio prima della Pasqua di Cristo. E Gesù dice in Marco e Matteo: noi, cioè, passeranno i secoli e continueremo a ricordare la bellezza di questo gesto. Molto bello da questo punto di vista, perché ci si accorge che questa settimana, io lo sottolineavo anche poc'anzi, si entra col cuore, ecco. Si entra amando, sentendoci di essere amati. Molto bello l'inizio del Vangelo della Passione in San Giovanni, lo sentiremo durante la lavanda dei piedi: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, li amò sino al compimento. Di più non poteva. Infatti sulla croce tutto è compiuto, cioè tutto mi sono donato a voi.
Ecco, il cuore, infatti lei l'ha citato anche stamattina nella sua omelia, che venendo un po' presto io ho occasione di sentire, ma il cuore che ha citato anche ieri il Papa nella sua Angelus, se posso leggere un pezzettino. Legge. Dice: fratelli e sorelle, per sperimentare questo grande miracolo della misericordia scegliamo lungo la settimana come portare la croce, non al collo, ma nel cuore, non solo la nostra croce, ma anche quella di chi soffre accanto a noi.
Bellissimo, non avevo ancora letto e sentito, sì, l'Angelus del Papa, è molto bello, quindi è il cuore.
E appunto anche lei stamattina diceva il cuore, ma in termini pratici, questo cuore che si apre, cosa vuol dire?
Allora, il Vangelo di questa mattina dice: state attenti che i vostri cuori non si appesantiscono in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita.
Ecco, mi perdoni, ma più che in dissipazioni, ubriachezze, sono gli affanni della vita invece che lo possono, ma che non possiamo evitare.
Certo, certo.
Magari possiamo dosare la quantità di interesse. Di...
Sì, sì. Che non si appesantiscano, ci sono gli affanni della vita. No? Le preoccupazioni ci sono, dice Gesù in Matteo 6, a ciascun giorno basta la sua pena, che vuol dire il suo peso. Ok, quindi ci sono. Ecco, forse che cosa c'è proprio da prendere, io direi semplicemente così: dedicare in questi giorni un po' di tempo da passare in chiesa davanti al crocifisso in silenzio, perché sarà molto bello in questi giorni partecipare alla liturgia di questo santo triduo, no? Ma perché la liturgia possa essere gustata in pienezza chiede necessariamente che ci siano dei momenti di silenzio. Allora il cuore si apre. Diceva Pascal che in amore i silenzi sono molto più eloquenti delle parole. Due innamorati, ricorderanno sicuramente, che hanno passato dei momenti parlandosi. Nel nostro linguaggio dialettale si diceva che gli Ulissa parla, non si parlano. Però hanno passato anche molti momenti mano nella mano, magari stringendosi a un certo punto la mano anche, no? Abbracciandosi, nulla dicendo, perché in quel momento lo sguardo, il silenzio, è il cuore che si apre. il cuore si apre così, non è che possiamo aprirlo con una operazione chirurgica, si apre appunto quando senti di abbracciare, di accogliere l'altro, ma perché ti sei sentita a sua volta abbracciato, accolto dall'altro, dall'altra.
Vabbè, mi viene sempre in mente una domanda che probabilmente le ho già fatto, ma le rifaccio. Ma se uno si mette davanti al crocifisso in silenzio, oppure meditando, oppure, e non scatta il dialogo?
Bella domanda, eh? Bella domanda, perché allora è bene mettersi davanti al crocifisso col Vangelo in mano, rileggendo. Per esempio, noi abbiamo dalla tradizione quelle sette parole che Gesù sulla croce dice. Pensate, la prima parola: Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. Capisci che allora il crocifisso mi sta parlando. Seconda parola, quella che rivolge al buon ladrone: oggi sarai con me in paradiso. Mi dà una promessa che va oltre. Terza parola, quella parola con cui si rivolge alla madre, al discepolo: madre, ecco tuo figlio, ecco tua madre. E lì nasce una prima comunità, la Chiesa, che nasce proprio ai piedi della croce. Diventa anche tu come Maria madre, diventa anche tu come Giovanni discepolo. Poi la parola con cui dice: ho sete. Ma che sete è quella di Gesù, se non la sete e il desiderio di Dio, come dicono i salmi, di te ha sete l'anima mia, ma anche la sete della nostra salvezza. E ancora, quando Gesù sperimenta quell'abbandono, l'abbandono anche di Dio: Dio mio, questo grido, perché mi hai abbandonato? Per poi ridire quella parola, l'ultima, secondo Giovanni: tutto è compiuto, mi sono totalmente donato a te. E poi concludere, e tornando ancora a Luca, ancora: Padre, Padre, nelle tue mani consegno la mia vita. E l'ho meditato in questa Quaresima, non avevo mai fatto caso che ci sono anche non solo sette parole che dalla croce discendono a noi, ma vi sono anche sette parole che Gesù sente sulla croce. Sono quelle che gli rivolgono quelli che gli stanno accanto. Ecco, allora capisci come il crocifisso parla e come. E se poi, come noi qui, veneriamo il crocifisso risorto, comunità del crocifisso risorto, e io lo vedo vivente su quella croce, vivo, che mi parla, che mi chiama e che mi dice, come abbiamo cantato poc'anzi nella messa, no? Dammi il cuore.
Ma lei è convinto che succeda a tutti quello che lei ha detto? È alla portata di tutti. Mi viene quasi un po' di nostalgia di mia nonna, che aveva una fede essenziale fatta di timore di Dio, perché lei pregava tre Padre e Gloria per il santo timore di Dio, lo diceva sempre nel rosario, sì. Ed era molto più semplice. C'era allora qualcuno sopra che comandava tutto, ci aveva dato delle regole da seguire, lei tentava di seguirle al meglio, aveva tanta fede, pregava tanto, semplicissima, ed era tutto risolto. Il dialogo che lei propone è alla portata di tutti?
Io penso di sì. Primo, perché sono convintissimo che la fede è dono, è grazia. Certo, devo mettermi nelle condizioni. Quelle donne lì, io metto anch'io la mia nonna, pregavano, quel libro che aveva in mano di preghiera la mia nonna, che penso sicuramente era anche quello della tua nonna, che si chiamava La Filotea, magari ce l'hai a casa, La Filotea del canonico Giuseppe Riva, era consumato nelle sue mani.
Sì, c'era un libretto nero che
nutrivano la loro preghiera. La mia mamma ha già fatto un passo in più, perché l'ho vista con in mano il messalino. E vuol dire quindi che i preti che lei ha incontrato, tra cui uno era il nipote di Monsignor Benetti, l'avevano sicuramente insegnato ad amare la liturgia. Certo, occorre entrare così, da innamorati, a volte dedicando del tempo, io rivedo, perché mi piace il Triduo e lo gusto in pienezza, ma perché mi rivedo ancora bambino piccolo chierichettino con questo santo parroco, cui dicevo prima, no? Che ci introduceva a capire com'erano appunto i riti della Pasqua, no? E ci li faceva gustare. Io penso che sono più debitore a lui che neanche agli studi fatti poi in teologia e negli anni seguenti. Ecco, io sono convinto che, perché la fede è dono, e se tu ti metti nella predisposizione, è certo che se non partecipo a niente, non è che la fede mi viene giù come un fulmine.
Sì, adesso magari ci stiamo dilungando troppo, poi ci dedichiamo a come vivere la settimana, ma nel prefazio di ieri, lei ha sottolineato il prefazio di oggi, ma il prefazio di ieri diceva: Cristo tuo figlio, il giusto che non conobbe la colpa, accettò di patire per noi, consegnandosi un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri errori. La sua morte ha distrutto il peccato, la sua risurrezione ha ricreato la nostra innocenza. In pratica è il nocciolo della nostra fede.
Benissimo.
E se uno, ecco, se uno non capisce questo, non può avere fede. Allora, se uno capisce questo, ha sfondato la porta.
Benissimo, verissimo.
Però io non sento mai diffondersi su questi concetti in termini pratici e richiamarli. Sono sempre affermati come se fossero delle cose che hanno capito tutti e che tutti praticano.
Diceva un vecchio adagio: lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Allora, quello che noi preghiamo, questo testo che tu hai letto, è quello in cui noi crediamo. E quello in cui noi crediamo è quello che cerchiamo di vivere. Che cosa questo testo bellissimo, nella sua sintesi, ci ha detto? Tre cose. Primo, una preposizione, per noi, Cristo, per noi è morto sulla croce. Si può anche dire di più, per me. Io l'ho messo in croce, da me crocifisso, con i miei errori, qui dice, con il mio peccato, da me crocifisso, per me lui ha offerto la vita. Quindi primo fatto appunto il per. Io ricordo benissimo una Pasqua di tranquillamente 35-34 anni fa, quando ho scoperto quella mattina, leggendo un'antica omelia di un autore anonimo sul Sabato Santo, e ho scoperto il per me. Per me Cristo è stato sputacchiato, per me Cristo è stato appeso alla croce, è stato incoronato.
Non è una cosa facile e immediata.
Sì.
Probabilmente è qui il segreto di tutto.
Certo, sta un po' qui il silenzio che dicevo prima, perché ero in silenzio a pregare nella mia cappellina dell'oratorio, ricordo ancora, mi vedo ancora in quel momento lì. Ma quella è stata una delle Pasque più belle della mia vita, perché il per me. San Paolo dice in Galati 2:20, Cristo dilexit me et tradidit ipsum pro me. Cristo ha proprio amato me e ha consegnato tutto se stesso per me. Quindi il per me, per me, per noi è morto sulla croce, per noi è risorto. Ok? Secondo sono, e terzo sono i due fatti centrali della Pasqua, quelli che ricordavo già prima. Pasqua non è solo la risurrezione, ma Pasqua è la sua morte in croce anche. E allora rileggiamolo bene, il primo fatto che cos'è? È la testimonianza, la manifestazione, il dono di un amore totale e grande di Cristo che mi fa dono della sua vita. E che sceglie, nonostante quello che tutti giù gli dicono, salvati, di non salvarsi. Di non salvare la sua pelle, salvati e crederemo, scendi dalla croce e ti crederemo. No, non l'avremmo creduto, saremmo stati obbligati. E ha scelto anche poi, una volta risorto, di non apparire da quelli lì, per dire: avete visto che non è il Superman, non è il supereroe, no? Quindi per me ha dato per amore la sua vita sulla croce, ed è questo amore che fa saltare dal di dentro la morte. Ecco perché sconfigge la morte, perché l'amore è la forza che si contrappone alla morte. Vanno tenuti sempre uniti morte e risurrezione, Io quando ho sentito che venivo a Saronno, comunità del Crocifisso Risorto, mi si è allargato il cuore.
Lei che a Cerro Maggiore aveva fatto
il Crocifisso Risorto. Certo, mi si è aperto il cuore, ma ho capito, Tomà, forse mi avevi già un po' preparato a tutto questo, perché io non sono più capace di guardare al Crocifisso senza il Risorto e di guardare al Risorto senza il Crocifisso, perché il Crocifisso senza il Risorto è un martire che muore. Ma tutto è finito, bravo, ma è finito. E un Risorto senza il Crocifisso è un Superman che non mi ama. Invece Cristo mi ama e fa dono della sua vita a me. E questo è splendido. Questo è la bellezza della vita cristiana. Certo, se io non penso a tutto questo, non posso vibrare. Non posso vibrare.
Allora, speriamo che a tutti accada quello che è accaduto a lei. Quel pomeriggio,
quel sabato santo mattina. E se qualcuno desidera questo testo, me lo venga a chiedere, che sono ben contento di darlo. Tu, Giancarlo, cominci a mandarmi la posta elettronica e mi dici che te lo mando questo testo del sabato santo, e che ho proprio salvato e poi l'ho riletto più volte e addirittura l'ho sottolineato anch'io già evidenziandolo, perché io in quel giorno lì ogni riga di quell'antico omelia di un autore anonimo, la sentivo davvero come una carezza di Dio.
Bene, me lo mandi. Allora, adesso ci mancano 4 minuti, direi di concentrarsi, ci sottolinei, lei già ieri ha dato dei suggerimenti di come affrontare, di come porsi. Uno di questi suggerimenti l'ha già detto: poniamoci davanti al crocifisso
in silenzio e con in mano il Vangelo.
E sottolineiamo i momenti, gli appuntamenti da non mancare.
Certamente, allora gli appuntamenti da non mancare sono 3. Prima di tutto, attenti a non pensare giovedì, venerdì e sabato santo come il triduo che prepara la Pasqua. La Pasqua è il venerdì, dove contempliamo il Cristo crocifisso, e siccome il computo dei giorni per i romani e per gli ebrei partiva dalle 6 del pomeriggio, ecco perché già quella liturgia serale del giovedì santo è già venerdì. E il brano di Vangelo sarà la Passione di Matteo, capitolo 26 e 27. In quel capitolo 26 e 27 accompagneremo Gesù dal Cenacolo, passando per il Getsemani, l'arresto, i due processi, la condanna, l'esecuzione, la morte in croce, la sepoltura. Contempliamo il Cristo crocifisso. Contempliamo però, e lo diremo anche con quel gesto, ecco il legno della croce al quale fu appeso il Salvatore del mondo. Poi, secondo giorno, tutto tace. Manzoni parla di un vedovo altare, i nostri altari dovrebbero essere vestiti a lutto. È morto Cristo.
Beh, infatti se lo spogli.
La Chiesa tace, ma è bello anche coprirlo proprio di nero. Vedovo altare, è la Chiesa che piange lo sposo che è morto e che non c'è più. Ed ecco poi il terzo giorno della domenica di Pasqua, che comincia nella veglia del sabato santo, la grande veglia. Quindi guardate bene, sull'informatore di ieri sono tutti gli orari, più o meno la veglia pasquale è ovunque alle 21, no? Ecco, nella grande veglia, dove dopo il grande canto alla luce del preconio solenne, no? Dove si canta quella luce che è la luce delle vergini prudenti che attendono l'arrivo di Cristo risorto, dello sposo con le lampade accese. La nostra veglia ambrosiana è una veglia di attesa. Dopo questa veglia, questo inno alla luce, ecco che vegliamo ascoltando tutte le scritture. Ascolteremo la creazione, il sacrificio di Isacco, l'uscita dal Mar Rosso, le profezie, saranno 6 letture. Nel cuore di questa liturgia della parola, ecco il sacerdote, come dice il preconio, che con apostolica voce annuncia che il Cristo è risorto, che Cristo è vivo. Riascolteremo anche i testi del Nuovo Testamento, dopo Matteo 26, 27, Matteo 28, Cristo risorto. Tra l'altro le prime parole che il risorto dice alle donne, da risorto, rallegratevi, gioite, per poi celebrare l'incontro con Cristo nei 2 sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. Ecco la Pasqua.
Bene. 48 secondi, rimane il tempo per gli auguri, ancora rinnovi gli auguri.
Rinnovo gli auguri di autenticità. Regaliamoci il tempo del silenzio. auguri per il silenzio, regaliamoci il tempo per partecipare a questi riti sacri, e sentiremo la gioia nel cuore che auguro a tutti, soprattutto magari le persone che vivono magari anche ore di fatica, di malattia, di prova.
Che portano la croce.
E che portano la croce.
Bene.
Sapendo che la croce dietro ha il risorto.
Perfetto. Auguriamo a tutti una santa e buona Pasqua e ci sentiamo fra 15 giorni. Auguri a tutti e passate dei giorni sereni.
Buona Pasqua!